Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto.
Amen. Dovete sapere che qualche settimana fa, ormai in realtà è quasi un paio di mesi, sono tornato da un viaggio di volontariato in Ruanda insieme a Connection Mission, che è un'associazione che si sta occupando di fare delle attività sociali in Ruanda. Però una delle cose che ovviamente è sempre molto entusiasmante quando si va in un posto nuovo che non si conosce bene è assaggiare il cibo, ok? Da italiani poi avere l'opportunità di assaggiare nuove cose, la pizza locale con l'ananas, buonissima, è sempre molto bello. Però una cosa sicuramente che è sempre, era la seconda volta che tornavo e non vedevo l'ora di tornare per questa cosa, era la frutta, perché quando vai qua, ovviamente prendiamo la frutta al supermercato, oppure conosci Tizio, conosci Caio che ha il camioncino, sai che noi diciamo, vai, ma hai presente in quella strada là, se giri a destra c'è un camioncino che è nascosto, lì ha la frutta buonissima, vero, facciamo così noi qua, invece lì dovunque vai prendi frutta ed ha un gusto incredibile. Dovunque vai trovi persone che hanno raccolto molto probabilmente 10-15 minuti prima un ananas direttamente dalla foresta, te lo portano, te lo tagliano e lo mangi. E lì veramente gusti come molto probabilmente sarà la frutta in cielo, ok? Anzi, forse sarà sicuramente ancora più buona, però dici, caspita, è già così buona qua, in questa parte del mondo, quanto sarà ancora più gustosa in cielo? Quindi, diciamo, ovviamente esperienza incredibile, mangiare la frutta veramente appena raccolta, saporitissima, e ovviamente cosa che vogliamo fare noi che andiamo là è quella di riuscire in qualche modo a portarne un po' a casa e poterla condividere. Chi vedo delle teste che annuiscono, perché è così, veramente vuoi prendere la frutta, quindi cosa fai? Cerchi quella che è un po' più acerba, quella che sai che sei sicuro che comunque quando arrivi hai il tempo tecnico per farla maturare e farla assaggiare tutti. Quindi, diciamo, io ho fatto così, altri del gruppo hanno fatto così, qualcun altro è stato meno furbo, l'ha presa un po' più matura, tipo gli avocado, diciamo, che sono arrivati, che avevano un guacamole, ecco. Però diciamo che, quindi abbiamo preso della frutta che appunto ho portato a casa, qualcuno ha avuto modo di assaggiarla, però cosa ho deciso di fare? Ho preso diversi manghi, lo dico, non si dice tante volte mango al plurale, manghi, e non so neanche se è giusto, penso di sì, mangos nel caso in inglese, e ne ho voluto tenere uno a casa, ho detto questo me lo tengo, perché appena arriva qualcuno a casa mia lo voglio condividere. Quindi così ho fatto. Il discorso cos'è stato? Che poi, purtroppo, me lo sono dimenticato lì. Quindi, come potete immaginare, è marcito. Quindi l'avevo preso che era acerbo, è maturato, ma poi è marcito. E in realtà, vabbè, ovviamente, da che volevo condividerlo con persone, magari invitare qualcuno e mangiarlo insieme, mi sono ritrovato io a prendere questo avocado, tagliarlo e me ne è rimasto un pezzettino che era rimasto buono alla fine. Quindi, da che doveva essere tutto buonissimo, mi sono trovato io da solo, in piedi, sulla cucina, a tagliare questo avocado, sto mango e mangiarmelo da solo. Tristissimo, ok? Però in realtà questo episodio, Dio mi ha parlato attraverso questo episodio e penso che voglio dirci qualcosa attraverso questa storia, diciamo, molto triste alla fine, ma ho pensato proprio che in realtà noi come persone, prima di tutto, come Chiesa, ci troviamo spesso a pensare che dobbiamo maturare, che dobbiamo fare chissà quanto per arrivare a un certo livello di crescita, però poi nel momento in cui c'è da darsi, in cui c'è il momento di condividersi, non ci diamo. E cosa succede a quel punto? Succede che marciamo. E voglio prendere un versetto con voi questa mattina. Salmo 1, versetto 3, lo conosciamo benissimo. Se avete la vostra parola potete seguirmi, la vostra Bibbia potete seguirmi. Dice, egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione, e le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Egli sarà come un albero piantato lungo rivi d'acqua che dà il suo frutto nella sua stagione. E molto spesso ci troviamo che nel rischiare di attendere il momento in cui ci sentiamo pronti per fare qualcosa, è arrivato la nostra stagione, è arrivato il nostro tempo, ma per le circostanze della vita, per le circostanze in cui ci troviamo, per le scuse che ci diamo a volte, poi facciamo sì che marciamo, che passa quella stagione. E mi ha fatto molto riflettere questo, perché ho pensato, cavolo, è più probabile che un frutto marcisca da maturo, ovviamente, che da acerbo. Quindi quanto siamo a rischio noi che stiamo crescendo nella Chiesa di arrivare a un certo punto, ma poi per le circostanze della vita non ci diamo, e non ci diamo per il Signore, non ci diamo per la Chiesa, e passa quella stagione. Quindi puoi diventare la persona più matura e sapiente che esiste, ma se non ti doni, marcirai prima che gli altri ti possano assaggiare. Giovanni 15, dal 15 al 16, dice: io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone, ma vi chiamo amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Quindi è Gesù che ci ha scelto. E vi ho costituiti perché andiate e portate, amen, e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiedete al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Quindi vediamo, abbiamo preso due passaggi. Salmo 1, che dice che noi porteremo frutto nella nostra stagione, ok? E poi dall'altra parte Gesù, è Gesù che parla, e dice che lui ci ha chiamato per andare e portare frutto. Quindi è proprio una nostra chiamata, è qualcosa che Dio ci ha chiamato a fare, quella di portare frutto. Quindi il frutto tu ti devi preparare, perché arriverà, tu sei chiamato a portare un frutto. E ci sarà la tua stagione. Sarai pronto per quella stagione? Ti stai preparando per quella stagione? Amen. Grazie sorella. Dobbiamo prepararci, non veniamo in chiesa solo perché dobbiamo venire, perché dobbiamo vivere la nostra vita, ma c'è una missione sulla nostra vita, c'è una missione sulla tua vita, c'è qualcosa di unico pronto per te, e devi essere pronto, perché il frangente di maturità è breve. Amen. E oggi voglio prendere due storie che troviamo, una nel Vecchio Testamento e una nel Nuovo Testamento, perché vogliamo proprio vedere che non è solo qualcosa che era stato richiesto, un piano che Dio aveva solo per chi era nel Vecchio Testamento o solo per qualcuno che è oggi nel Nuovo Testamento, quindi nel tempo in cui viviamo noi oggi, sotto la grazia di Dio. Ma è un piano che Gesù ha pensato sin dall'inizio. E ovviamente una delle prime persone che mi viene in mente, che mi veniva in mente anche mentre preparavo questo messaggio, era Mosè. Mosè, conosciamo molto bene la sua storia, vi chiedo se avete la parola di prenderlo sempre, qua ci staremo un secondo di più, in Esodo 3. Sappiamo che Mosè si ritrova a crescere sotto il popolo egiziano per una serie di cose, e quindi si trova a crescere sotto quello che era la cultura, i modi di fare, però lui era consapevole la sua era consapevole della sua origine, della sua cultura, era consapevole anche, stava iniziando ad essere consapevole di quello che Dio lo stava chiamando a fare, però ci troviamo che sostanzialmente lui ammazza una persona, ammazza un egiziano, scappa dall'Egitto, si va a nascondere, va via da quello che sono i problemi, le cose che aveva causato, e si ritrova sostanzialmente a continuare la sua vita e in qualche modo anche un po' a rifarsela, perché vediamo che poi si sposa, diventa un pastore, e proprio nel momento in cui è pastore, che ormai quasi sembra essersi dimenticato di quello che era successo in Egitto, vediamo che Dio lo vuole incontrare, e lo incontra al pruno ardente. E lì è proprio il momento in cui dove Dio gli ricorda che c'era una chiamata sulla sua vita. E vediamo che Dio lo chiama a liberare il suo popolo dall'Egitto. Quindi dice: tu ora devi prendere e andare e devi liberare il mio popolo, io mi voglio usare di te per questa cosa. E vediamo in Esodo 3, non voglio leggerlo tutto ora, voglio prendere i punti chiave, però vediamo proprio che lui inizia a elencare una serie di scuse. Quanti di noi ogni volta che c'è qualcosa da fare non ci troviamo delle scuse per non farle? Io sono il primo. Quanti di noi procrastinano? Ah, lo farò dopo. Ma adesso sono stanco. E lui fa questo. Quindi vediamo che Dio lo chiama e lui inizia al versetto 11. Ma Mosè disse a Dio: chi sono io per andare dal Faraone e per far uscire i figli di Israele dall'Egitto? Di qua vediamo la prima scusa. E Dio cosa dice? No, ma non ti preoccupare, io sarò con te. E questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Va bene, quindi Dio paziente, lo consola, gli dice: non ti preoccupare. Poi lui di nuovo: allora Mosè disse a Dio: ecco, quando andrò dai figli di Israele e dirò loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, e se essi mi dicono: qual è il suo nome? Che risponderò io? Quindi un'altra scusa. E di nuovo Dio. Qua tra l'altro non so in quante parti della Bibbia è scritto in maiuscolo che Dio risponde. Ovviamente c'è un senso scritturale nei testi antichi, però mi fa molto sorridere il fatto che nella nostra traduzione sia messo in maiuscolo. E diciamo, quando l'ho letto un po' mi ha fatto sorridere, perché sembrava quasi che Dio stava un po' perdendo la pazienza. Poi non è così, lo sappiamo, però mi ha fatto sorridere. Quindi Dio disse: io sono colui che sono. Poi disse: dirai così ai figli di Israele: l'Io sono mi ha mandato da voi. Quindi va bene. Un po' più avanti andiamo al capitolo 4, versetto 1. E quindi dice: Mosè rispose e disse: ma ecco, essi non mi crederanno e non ubbideranno alla mia voce, perché diranno: l'Eterno non ti è apparso. Quindi vediamo una terza scusa. E poi vediamo l'ultima scusa al versetto 10. E questa, diciamo, è quella che secondo me l'ha fatto poi perdere la pazienza a Dio, perché ha detto: ascolta. E dice: allora Mosè disse all'Eterno: ahimè, Signore, io non sono un parlatore, non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, perché sono tardo di parola e di lingua. E l'Eterno gli risponde, quindi: chi ha fatto la bocca dell'uomo, o chi rende un muto, un sordo, un non vedente o cieco, non sono forse io l'Eterno? Ora dunque va, e io sarò con la tua bocca e ti insegnerò ciò che dovrai dire. In realtà non si ferma qua, perché poi Mosè ancora insiste, e allora Dio cosa dice? Allora sai che c'è? Adesso prendo Aronne, che verrà con te, e gli dice: tu sarai Dio per lui come io lo sono per te, e lui sarà il portavoce di quello che in realtà tu dovevi dire. Quindi sostanzialmente Dio lo mette, nonostante l'aveva chiamato ad andare lui e doveva dire di sì semplicemente, lui trova un sacco di scuse per non fare questa cosa, ma nonostante tutto Dio gli trova come fare lo stesso questa cosa. Quindi, e questo succede anche con noi, perché quante volte: Signore, mi hai detto veramente questa cosa? E Dio ci risponde: ma non è che mi dai un'altra conferma, non è che mi dai quel brividino che mi fa capire che sei tu? E Dio ti dà quel brividino. Ma non è che mi fai incontrare quella persona quell'ora sul treno delle 13:45 che va in direzione mia? E te lo fa incontrare. E allora, ascolta, vai e fallo. Dio ti mette nella condizione ottimale per prendere in mano quello che è la chiamata che Dio ha messo di te e andare. Amen. andiamo un pelino avanti. E ora vediamo quello che è successo invece nel Nuovo Testamento. Vediamo la parabola in Luca 14, in realtà devo riprenderlo, Luca 14, versetto 15, anche questa è una parabola molto conosciuta, è la parabola del gran convito. E qui cosa succede? C'è questo re che sostanzialmente organizza questa cena dove invita un sacco di persone e a un certo punto queste persone iniziano a trovare delle scuse assurde per non partecipare a questa cena. Quindi vediamo qualcuno che dice: scusa, ho comprato un campo e devo andare a vederlo, ho comprato 5 paia di buoi e devo andare a provarli, guarda, mi sono appena sposato e quindi non posso venire, scusa è. E qui poi vediamo che il re, questo re cosa fa? Dice ai suoi servi: allora, guardate, questa gente non viene, andate per le strade e invitate chiunque, invitate alla cena chiunque. E mi ha fatto riflettere questo, perché in realtà quella cena era organizzata per delle persone specifiche. E Dio oggi ci sta dicendo che c'è qualcosa di pronto per noi e noi siamo quelle persone specifiche, ma stiamo trovando delle scuse. Stiamo trovando delle scuse per non partecipare a quello che Dio ha pronto per noi. Sapete, nella nostra vita possiamo trovare un sacco di scuse per ogni cosa e possiamo trovare le giustificazioni che vogliamo se non vogliamo fare qualcosa. E noi pensiamo che siamo noi, e in parte siamo noi, ma c'è una realtà ancora più profonda in questo. E magari non se ne parla neanche tanto, ma è qualcosa che dobbiamo prenderne coscienza, che il diavolo non vuole che tu adempia la volontà di Dio. Il diavolo vuole distrarti, vuole distrarci in qualsiasi modo affinché quella chiamata che c'è sulla tua vita non venga a compimento. Vuole che tu marcisca, vuole che quel bel frutto saporito che Dio ha creato, che marcisca, non che venga gustato dagli altri. La parola dice che il diavolo non viene viene per distruggere, per uccidere, mentre Dio è venuto, Gesù è venuto per portare vita, vita in abbondanza. Il diavolo vuole che tu sia povero, ma non povero solo economicamente, povero proprio di spirito, che viva la tua vita in maniera superficiale, mentre Dio vuole che tu viva la tua vita in maniera piena, pienamente. E ci sta distraendo. Ogni giorno abbiamo delle scuse che ci fanno distrarre da quello che Dio vuole fare attraverso di noi. Magari oggi sei qua seduto, ma in realtà in questo momento stai pensando che hai il ragù sul fuoco a casa, non lo so, ma qualsiasi cosa è una scusa per il diavolo per distrarci e per allontanarci dalla sua parola. Quindi noi dobbiamo restare fermi, continuare a pregare e vivere una vita disciplinata. Ecco perché siamo chiamati discepoli, perché dobbiamo vivere una vita disciplinata nella parola e in quello che Dio vuole per noi. E stavo parlando con una persona di questa chiesa proprio in questi giorni sull'intenzionalità, e poi mi è venuto molto da ricollegarlo a questa cosa. E riflettendo un po' alla conversazione che abbiamo avuto sul fatto di dover essere intenzionali in quello che vogliamo fare, ho proprio collegato facilmente con quello che volevo condividere questa mattina, perché noi dobbiamo imparare, cioè c'è una parte dove il diavolo ci vuole allontanare da questo e trova tutti i modi, ma poi noi dobbiamo imparare a essere intenzionali. E proprio pensando a questa cosa ho letto una frase in questi giorni, la voglio leggere giusta perché non diciamo, rende effetto così, dice: certe cose non ti cadono in testa, ma ci devi mettere tu la testa sotto. Perché se vogliamo crescere, se vogliamo maturare, se vogliamo adempiere quello che Dio ci ha chiamato a fare, dobbiamo essere intenzionali in questo. Non è che scende lo spirito di Dio e ti rende maturo, ti rende pronto per, e ti dà piena chiarezza di tutto quello che dobbiamo fare, di tutto quello che dobbiamo vivere nelle nostre vite, ma c'è da costruire una disciplina, dobbiamo essere intenzionali in quello che ascoltiamo, in quello che leggiamo, dobbiamo essere intenzionali nelle relazioni. A volte capita che sento persone che dicono ma mi sento solo, non riesco a farmi delle amicizie. Ma perché? Pensate che le amicizie cadono così dal cielo? Bisogna essere intenzionali anche nelle relazioni. Poi ci sono delle stagioni di vita, ovviamente, dove si è un po' più presi, dove la famiglia ha la priorità, però dobbiamo essere intenzionali. Io a volte organizzo degli appuntamenti con delle persone magari anche a 2 mesi di distanza, non perché ho l'agenda piena, ma perché è il momento migliore dove riusciamo a dedicarci un tempo di qualità è tra 2 mesi, però me lo segno in agenda. L'agenda deve diventare una seconda Bibbia, non perché bisogna essere super impegnati, super organizzati e tutto, ma perché bisogna essere intenzionali. Dobbiamo programmare quello che vogliamo, dovremmo programmarci anche il tempo che dedichiamo a Dio quotidianamente, dovremmo programmarci il tempo in cui ci dedichiamo al nostro benessere fisico, al nostro benessere mentale, al nostro benessere spirituale e alle nostre relazioni. Perché se lasciamo che sia il caso lo farà capitare, ma lo farà capitare ogni tanto. Non è che settimanalmente ti metti l'impegno di allenarti e allora capiti in palestra, giusto Alice? È un impegno. Stessa cosa per leggere la parola, ma anche per crescere, prendersi del tempo specifico per fare quello. Gli impegni sono tanti? Sì, ma lo dico anche a me stesso, perché questo messaggio è prima di tutto per me. Sono tutte scuse. Abbiamo un sacco di scuse che ci diamo. Per non svegliarci un po' prima al mattino, per non andare un po' a letto un po' più tardi la sera, sono tutte scuse quelle che abbiamo. E sono tutte scuse quelle che ho io per primo, ok? Non sto parlando veramente allo stesso livello. Sono tutte scuse quelle che abbiamo. Dobbiamo imparare a essere intenzionali. Se non siamo intenzionali, il diavolo sarà intenzionale nella nostra vita, perché lui sa quello che vuole fare. E come facciamo a essere intenzionali? Dandoci la motivazione nel perché stiamo facendo le cose. Il perché. Perché fai questa cosa? Avere sempre bene in mente del perché facciamo le cose. Se non c'è una motivazione, non può esserci un'azione che ne consegue. L'intenzionalità porterà frutto, mentre la casualità porterà caos. E lo stesso vale nel servizio in chiesa. Sapete quanto per me questo, ogni volta che predico vado poi a toccare quell'argomento. Dobbiamo essere intenzionali. Questa chiesa è nostra, cioè le mura, le 4 mura che vedete, non è che si puliscono da sole, non è che viene un'impresa di pulizie o qualsiasi cosa che si fa, ma è perché ci sono delle persone che sono intenzionali, perché hanno la motivazione, hanno il perché, hanno capito che questa è la loro casa, questa è la nostra casa e siamo noi che ce ne prendiamo cura a 360 gradi. E mi piace molto, riprendo il Salmo 1:3, che dice: egli sarà piantato come un albero lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie non appassiscono. Abbiamo detto che da una parte il frutto a un certo punto marcisce, abbiamo detto, no? Naturalmente parlando, se non lo consumo in tempo, ovviamente marcisce. Però la parola dice che che le foglie di questo albero non appassiscono, quindi diciamo che il frutto comunque rimane, lo vediamo anche in Giovanni 15, rimane duraturo, ok? Questo perché? Perché ovviamente c'è un altro aspetto da considerare, che è il nostro entusiasmo, la nostra, è molto collegato al discorso della motivazione, però un'altra cosa che dobbiamo salvaguardare è quello che è il nostro entusiasmo nel servizio in Dio, il nostro entusiasmo in quello che facciamo per il Signore, quello che facciamo anche nelle nostre vite ovviamente. Ora voglio focalizzarmi un secondo su questo tema all'interno della Chiesa, perché possiamo essere le persone più mature, le persone più preparate che vogliamo, ma se non ci salvaguardiamo rischiamo di marcire lo stesso, perché ovviamente questa è una casa dove ci sono un sacco di persone che hanno diversi background, la pensano in maniera diversa sulle cose, e vi garantisco che è facilissimo, facilissimo marcire se si perde la motivazione. Questa non è un'azienda, non è un'azienda che si decide, no, guarda, non guadagno abbastanza, prendo e vado in un'altra azienda, vado in un'altra chiesa, che mi pagano di più magari. Magari, no, non prendo soldi. Però noi siamo una chiesa, siamo una famiglia. E cosa succede nella famiglia? Magari non ci si parla per un paio di giorni, ma poi sempre a tavola si torna insieme, no? E la stessa cosa è qui in questa chiesa. Questa è una famiglia e quindi prima o poi ti siederai a tavola con quello con cui hai discusso. E dovrai fare pace, perché siamo famiglia. Perché sennò il rischio cos'è? Che si marcisce e si perde quell'entusiasmo, si perde quella motivazione che c'era nel servire in chiesa. Invece no, noi siamo chiamati non solo a fare quello che facciamo, ma a farlo con gioia, a farlo con entusiasmo. E la motivazione ne deriva proprio da quello anche, che siamo una famiglia, amiamo Dio e serviamo insieme per il suo regno, perché poi sappiamo che non è solo per queste quattro mura, ma è per fuori, è per chi sta fuori, per chi ci segue online. Quindi bisogna essere intenzionali, e proprio come quelle persone che vengono descritte nella parabola, che trovavano una scusa per ogni cosa, noi sappiamo che le scelte che le prendiamo sono basate su un fondamento, che è Cristo, che è il desiderio e la volontà di poter servire il Signore pienamente e farlo per la sua gloria. Amen? Quindi come faccio? Come faccio a prendere queste scelte? E sto leggendo un libro e in realtà ho sentito questa cosa poi anche in un podcast che stavo ascoltando e mi si è ricollegato molto a questo messaggio. Come faccio a prendere delle scelte che influenzeranno positivamente il mio futuro, la mia crescita, che manterranno la mia fede viva, il mio entusiasmo vivo? Beh, una cosa che sto cercando di imparare a fare anch'io per primo è: le scelte che prendo le voglio prendere basandomi su chi mi voglio essere tra 10 anni. Quindi se penso, ok, Lorenzo tra 10 anni voglio che sia così, anche se questa cosa oggi va contro magari come mi sento, come sento che riuscirei a gestire quella cosa, però se io tra 10 anni voglio essere in un certo modo e so che questa scelta mi porta sempre più vicino a quello, indipendentemente da tutto, voglio dire sì, voglio farlo. La visione che hai di te deve determinare le scelte che prendi oggi. Non sono le emozioni, quello che vivi oggi, che deve determinare chi vuoi essere domani, ma è la visione che hai di te, la visione che ovviamente poi Dio ha di noi, perché quello che succede è che la visione che Dio ha per te e la visione che tu hai si legano insieme, il tuo cuore si allinea al cuore di Dio e Dio ti inizia a mettere sogni inizia a metterti visione e tu scegli su quella visione, su quegli obiettivi. Chiedo al gruppo Lodi di iniziare a salire. Abbiamo letto in Giovanni 15 che dice: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portate frutto e il vostro frutto sia duraturo. Oggi, che frutti vuoi portare? O ancora meglio, quali frutti sono quelli che hai oggi da offrire? Sapete, sia Mosè che la storia che abbiamo letto nel Nuovo Testamento non sono stati chiamati in un momento in cui erano già pronti, che erano, definiamoli così, maturi, come stiamo usando adesso in questo contesto. Ma Mosè, poi da quel giorno in cui è stato chiamato, a parte che la sua vita è stata stravolta totalmente, ma poi da quello Dio l'ha iniziato a formare. Quindi magari oggi tu pensi che questo messaggio è solo per certe persone e che hanno raggiunto un certo livello. In realtà questo messaggio è per tutti noi. È per tutti noi perché, come Mosè, che è stato chiamato e poi la sua vita è stata rivoluzionata totalmente, Dio oggi ti chiama. È già oggi la chiamata. Non è tra 5 anni, tra 3 mesi, è già oggi la chiamata. Se oggi tu sei qua non è un caso, è perché Dio oggi voleva che tu fossi qua, che ascoltassi questo messaggio e che la tua vita venisse trasformata da oggi. Tu come Mosè però oggi puoi scegliere se trovare delle scuse o se rispondere. Puoi dire: andrò io dal faraone, sarò io, non sarà Aronne per me, sarò io ad andare e a parlare al faraone. O puoi trovare delle scuse: ma non lo so, non so se ho sentito quel brividino, non so se oggi me la sento, sai, non ho dormito tanto bene oggi, un po' di cervicale, questo sono io. Ma oggi possiamo scegliere insieme, Chiesa. Voglio invitarti a chiudere gli occhi prima di tutto per riflettere su te stesso davanti a Dio. Immaginati proprio fisicamente davanti a Dio. State parlando tu per tu. E Dio oggi vuole sussurrarti quello che sono i pensieri che ha per te. Pensieri di pace, di speranza. Oggi il Signore ti sta parlando e ti sta dicendo che ti ha scelto. Che tu sei l'amato figlio nella quale si è compiaciuto, che sei prezioso ai suoi occhi, che si vuole usare di te, che sei la sua ricchezza, sei la sua avanguardia. E oggi Dio ti dice: figlio mio, io ti ho scelto per andare a parlare davanti al faraone, per essere seduto alla mensa e gustare di tutto quello che ho pronto per te. Andrai davanti al faraone, ti siederai alla mensa. Non serve che che ti senti pronto, non serve che hai raggiunto chissà che livello che ti aspetti, che ti immagini. Dio ti cerca così come sei oggi. Ti sta incontrando così come sei. Con tutti i difetti, con tutti i problemi, con tutte le cose belle, tutte le cose brutte che hai. E ti dice: io ti ho scelto oggi. Così come sei. Grazie Padre per ognuno di noi. Grazie perché come un frutto vogliamo lasciarci mangiare da chi ci sta attorno. Vogliamo essere maturi al punto giusto. Non vogliamo lasciare che le circostanze della vita ci facciano marcire, che le nostre scuse ci facciano marcire. Ma Signore, grazie perché in Te, nel Tuo abbraccio, Padre, sappiamo che Tu Ti prendi cura di noi, Ti prendi cura, Padre, del nostro futuro, del nostro presente. Grazie, Padre, perché viviamo una vita insieme a Te. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. E vogliamo prenderci un tempo ora per adorare Dio, per metabolizzare questa cosa. Veramente riflettete su queste parole mentre cantiamo insieme e lasciamo proprio che lo Spirito Santo ci abbracci.
Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Puoi seguirci su Instagram, Facebook e sul sito www.chiesavitanuova.org.